Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Benvenuti nello spazio dedicato alla salute effetti collaterali, bentrovati da Eliana Storri nella rubrica realizzata in collaborazione con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Il tema di oggi è la tubercolosi in età adulta e pediatrica. Proprio questa settimana, martedì scorso, si è celebrata la Giornata Mondiale della Tubercolosi e il gruppo di lavoro nazionale del bambino immigrato, affiliato alla Società Italiana di Pediatria, ha pubblicato una guida con le informazioni su questa patologia in età pediatrica. Ne parliamo con il dottor Piero Valentini, ricercatore presso l'Istituto di Clinica Pediatrica dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma e coordinatore dell'indagine epidemiologica del gruppo di lavoro sopracitato. Professore, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Prima di parlare della TBC nel bambino, ci può dare alcuni dati? Quale numero di casi di tubercolosi abbiamo in Italia?
Beh, in Italia ci aggiriamo intorno ai 3.500-4.000 casi all'anno. Gli ultimi dati ufficiali, che sono del 2006, parlano di 4.200 casi totali.
E che rapporto c'è rispetto agli altri paesi dell'Europa?
Beh, il rapporto è ottimo perché in questo momento siamo annoverati tra i paesi a bassa endemia, in quanto la nostra incidenza è appunto calcolata su questi ultimi dati intorno al 7,5 per 100.000 abitanti per anno.
Di che malattia si tratta?
È una malattia infettiva contagiosa provocata dal Mycobacterium tuberculosis, che è un agente infettivo che è contagiante attraverso le secrezioni respiratorie che ognuno di noi produce parlando, tossendo, starnutendo. L'infezione normalmente avviene da parte di un soggetto ammalato con lesioni a livello polmonare, che appunto attraverso il parlare, il ridere, scherzare, tossire, starnutire può trasmettere nell'ambiente circostante queste piccolissime goccioline che contengono da pochi a molti micobatteri. Questo naturalmente è una delle variabili, e che possono contagiare altri soggetti fino a quel momento sani che inalano queste particelle.
Quante forme esistono?
Ne esistono tantissime. La polmonare è la principale, anche perché, come si può capire dal meccanismo di contagio, il polmone è il primo organo che viene ad essere interessato. Di fatto poi, nel momento in cui il micobatterio riesce a raggiungere il sangue, può localizzarsi a distanza in qualunque organo, dal sistema nervoso centrale al rene, ai linfonodi, dappertutto.
La più diffusa è comunque quella polmonare.
Indubbiamente parliamo comunque intorno ai 2/3 dei casi, quindi anche di più, intorno al 70% dei casi sono polmonari.
Quali sono le cause? Dove si crea l'ambiente adatto affinché la TBC si diffonda?
Ma la tubercolosi è sempre stata definita una malattia sociale, appunto perché è presente soprattutto dove esistono condizioni di povertà e tutto ciò che con la povertà è legato, quindi la malnutrizione delle persone, le cattive condizioni igieniche, locali sovraffollati. Era un po' la situazione che si verificava anche nel nostro paese fino all'immediato dopoguerra, quando ovviamente, poiché le condizioni generali di vita non erano buone, la tubercolosi era molto diffusa. Tutti ricorderanno sicuramente nelle proprie città la presenza dei famosi cosiddetti tubercolosari, cioè erano degli ospedali specializzati proprio nella diagnosi e terapia delle malattie respiratorie, soprattutto al primo posto la tubercolosi. Qui a Roma è famosissimo il Forlanini, no?
Quali sono i sintomi?
I sintomi non sono specifici, in genere soprattutto la febbre, una tosse che può essere persistente per lungo tempo, ma la febbre può anche non essere particolarmente elevata, può essere anche una febbricola persistente che si presenta magari negli orari serali. Ci può essere sudorazione profusa e calo ponderale nei casi e astenia nei casi diciamo più eclatanti, ma in molte situazioni può decorrere anche in maniera pressoché asintomatica per lungo periodo di tempo.
Quindi questi sintomi possono essere confusi con i sintomi di altre patologie?
Sì, sì.
E quindi ritardarne la diagnosi?
Sì, sì. La diagnosi sicuramente può essere molto aiutata dalla storia, dall'anamnesi, dalla situazione epidemiologica in cui vive o da cui proviene il paziente che ci possiamo trovare di fronte, però sicuramente non ci sono dei dati, dei sintomi specifici che ci permettono di dire immediatamente quella è una tubercolosi, tranne che in rari casi in cui per esempio ci troviamo di fronte a quadri radiologici che sono molto caratteristici, se non patognomonici, di tubercolosi.
Quindi attraverso i raggi X si può verificare la presenza di
Beh, la radiologia ci dà sicuramente una mano ed è ovviamente il mezzo diagnostico, uno dei mezzi diagnostici più utilizzati per poter fare una diagnosi di tubercolosi polmonare. Però anche lì i quadri non sono specifici. Naturalmente se mi trovo di fronte a un polmone completamente come se fosse impallinato, mi riferisco in questo caso a un quadro particolarmente eclatante che definiamo di tubercolosi miliare, e beh, diciamo che in quel caso la diagnosi è molto molto sospetta.
Una volta accertata la presenza della TBC, come si cura?
Il trattamento si fonda su alcuni chemioterapici, faccio alcuni nomi, alcuni dei quali sono anche molto noti, la rifampicina, l'isoniazide, la pirazinamide. In genere il trattamento viene impostato con l'utilizzo di trattamento classico 3-4 farmaci per i primi 2 mesi e quindi poi solo 2 farmaci che vengono continuati per i successivi mesi, che possono variare a seconda del tipo di tubercolosi, dell'entità dell'interessamento e ovviamente della risposta al trattamento.
Ma quindi dura molto la terapia?
La terapia può durare da un minimo di 6 mesi a un massimo di anni.
Esistono delle forme resistenti ai farmaci?
Purtroppo è uno dei principali problemi sui quali si sta focalizzando l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè l'insorgenza di ceppi multiresistenti, e adesso oltre al concetto della multiresistenza c'è il concetto della resistenza cosiddetta espansa, il termine è mutuato direttamente dall'inglese, ma per definire delle tubercolosi che sono resistenti non solo ai farmaci di prima fascia, diciamo, come quelli che ho citato, ma anche ad alcuni farmaci di seconda scelta e quindi con grosse difficoltà nel trattamento.
E quindi in questo caso cosa si fa?
In questo caso bisogna avere a disposizione dei laboratori attrezzati che abbiano la possibilità di coltivare il micobatterio, di poter assaggiare l'efficacia, la sensibilità dei vari farmaci a disposizione e quindi poter impostare un programma terapeutico che in quel caso si baserà su 5-6 farmaci somministrati contemporaneamente.
Nel caso della tubercolosi, diciamo normale, non quella super resistente, si guarisce definitivamente o in futuro si può essere di nuovo soggetti a contrarla?
Se il trattamento viene effettuato bene vuol dire farmaci efficaci e assunti con correttamente dal paziente, si può guarire bene, e qui mi riferisco soprattutto alle forme di tipo polmonare, che abbiamo detto sono quelle più frequenti, senza avere pericolo di ricadere a distanza. Il pericolo di recidiva è legato a un cattivo trattamento, quindi se il paziente non segue correttamente le indicazioni del medico, a condizioni diciamo di base come può essere per esempio l'infezione da HIV oppure un trattamento chemioterapico, cioè tutte quelle situazioni che minano alla base le capacità del nostro sistema immunitario, che quindi si può trovare in difficoltà nel controllare questo tipo di infezione. Poi ci può essere la presenza, nei casi in cui il trattamento non sia stato attuato, ma soggetti che abbiano avuto una prima infezione superata in qualche modo senza l'ausilio dei farmaci, vi può essere nell'organismo la formazione di localizzazioni di calcificazioni che sono il frutto della reazione dell'organismo ai focolai di tubercolosi, alla presenza del germe, che viene come inglobato in questo guscio calcifico, all'interno del quale però il micobatterio si può mantenere vitale anche per anni e quindi poi riattivarsi in situazioni in cui le difese dell'organismo vengono a calare. È la situazione classica dell'età avanzata. Nel nostro paese la maggiore incidenza è registrata tra gli ultra 65 anni, quindi in quella fascia di età in cui fisiologicamente c'è una riduzione. Certo, c'è una riduzione dell'immunità.
In particolare, dottor Valentini, il bambino è più soggetto a contrarre la tubercolosi, così come per altre patologie?
Certo, il bambino è una fascia debole. Ovviamente nei paesi in via di sviluppo, che comunque hanno dei grossi problemi economici, laddove c'è molta malnutrizione, la fascia pediatrica è particolarmente interessata. Pediatrica e adolescenziale. Nel nostro paese diciamo che l'incidenza nel corso degli anni, perlomeno degli ultimi 20 anni, si è mantenuta abbastanza stabile, anche se nelle ultime rilevazioni proprio degli ultimi anni, quindi primi anni del 2000, è stato registrato un lieve aumento nell'incidenza nella fascia adolescenziale.
Da questo studio che ho citato in apertura, condotto dal gruppo di lavoro nazionale del bambino immigrato, cosa è emerso?
Questo studio, mi preme dire che è nato da una conversazione che c'è stata qualche anno fa tra alcuni di noi che si occupano principalmente di malattie infettive, e dalla osservazione condivisa che ci fosse un maggior numero di casi di tubercolosi. Per cui abbiamo preso la decisione in un certo qual modo di contarci, o meglio di contare i casi e di andare a vedere cosa era successo soprattutto negli ultimi 15 anni. A questo studio hanno partecipato dei grossi enti, a parte la nostra università, ma l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, l'Istituto Gaslini di Genova, l'Ospedale Santo Bono di Napoli, l'Università Clinica Pediatrica dell'Università di Padova e di Novara, oltre che anche l'Ospedale Giovanni XXIII di Bari, soprattutto per ciò che riguarda i dati retrospettivi, cioè la prima fase dello studio, che è andato a vedere cos'era successo in Italia, in questi ospedali, soprattutto tra il 90 e il 2005. Quello che abbiamo visto è che tutto sommato, se anche i numeri a livello nazionale dimostrano una certa stabilità dell'incidenza, però la presenza negli ospedali è andata un po' ad aumentare, soprattutto a partire dalla fine degli anni 90, inizio del 2000, con una particolare caratteristica, cioè l'aumento della presenza di pazienti cosiddetti immigrati. Uso questo termine perché di fatto si tratta di bambini che sono spesso nati in Italia e vissuti sempre in Italia, ma appartenenti a famiglie di immigrati. Questo dato non meraviglia, poiché il caso pediatrico viene definito classicamente un caso sentinella, cioè il bambino è in genere la vittima del contagio trasmesso da un adulto che ha la malattia, spesso magari inconsapevolmente, che ha avuto modo di vivere con questo bambino. Poiché i dati nazionali dimostrano come casi di tubercolosi registrata tra i pazienti immigrati sono andati progressivamente ad aumentare, lei pensi che nel giro di 5-6 anni si sono raddoppiati e ormai i dati di incidenza tra i pazienti italiani e i pazienti non italiani stanno ormai per combaciare. Quindi non ci meraviglia che poi bambini che vivono nell'ambiente dell'immigrazione possano a loro volta essere coinvolti in questo problema.
Questo studio è stato condotto su bambini di quale età?
Età da 0 a 17 anni.
Quindi come...
la maggiore prevalenza però riguarda bambini soprattutto dei primi anni di età, quindi da 0 a 5 anni, con un picco tra 0 e 2 anni.
Di che cosa ha bisogno la medicina per affrontare un modo migliore questa patologia, se non addirittura prevenirla? C'è un vaccino?
Un vaccino c'è, ed è il vaccino che esiste da sempre, che è un vaccino che utilizza il cosiddetto bacillo di Calmette-Guérin, cioè un bacillo attenuato che non ha dei risultati ancora soddisfacenti, ma che sicuramente ha la sua utilità, come è stato dimostrato da lavori pubblicati negli ultimi anni su riviste molto prestigiose di medicina, ha sicuramente una importanza nel prevenire le forme più invasive, più pericolose. Mi riferisco per esempio alla meningite tubercolare, che poi tra l'altro è una forma che purtroppo vediamo spesso in età pediatrica. Questo vaccino viene utilizzato soprattutto nei paesi che hanno un'elevata endemia, quindi parliamo di paesi che hanno 40-50 casi per 100.000 all'anno e che per quanto riguarda l'Europa sono i paesi dell'ex Unione Sovietica, dell'ex blocco sovietico diciamo, ma nel mondo pensiamo al sud-est asiatico, all'Africa, al Sud America, sono moltissimi paesi interessati da questo tipo di problema. Ora in molti di questi paesi la vaccinazione viene effettuata su tutti gli abitanti nei primissimi giorni di vita, quando è dimostrato che l'effetto è maggiore, mentre di fatto poi nel nostro paese, così come in altri dell'Europa occidentale, il vaccino attualmente non è neanche ritrovabile nelle farmacie, poiché non c'è stata richiesta negli scorsi anni, per cui praticamente non c'è stata neanche la necessità di effettuare delle ordinazioni. In questo momento in Danimarca, solo in Danimarca c'è una produzione tra i paesi, ripeto, dell'Occidente europeo, la produzione di vaccino antitubercolare. Soprattutto la Danimarca, ma anche in altri paesi, anche il nostro, ci sono diversi gruppi di studio che stanno sperimentando nuovi vaccini basati su tecniche più moderne che dovrebbero avere una maggiore efficacia e quindi sicuramente aiutare a limitare la diffusione di questa malattia. Questo sicuramente è un punto importante. L'altro punto direi è quello di parlare dei problemi, poiché conoscerli sicuramente aiuta anche a definirli meglio, quindi non pensare sicuramente alla tubercolosi come a una malattia scomparsa, perché di fatto la tubercolosi non è mai scomparsa completamente ed è sempre pronta, come peraltro l'epidemiologia ci insegna, a ripresentarsi come altre malattie nel momento in cui si creino le condizioni ideali. Ora, è chiaro che i flussi migratori che esistono e che sono andati ad aumentare in tutta l'Europa, soprattutto diciamo nel corso degli anni 90 in poi, hanno fatto sì che si è ricreata una nuova fascia di persone che spesso vivono condizioni di vita disagiate. Quindi è chiaro che questa è una di quelle situazioni in cui è più facile che possa allignare la tubercolosi. Uno dei punti fondamentali su cui si fonda lo sforzo di molti paesi è proprio quello di reperire risorse necessarie a incentivare la ricerca che è volta sia a identificare nuovi tipi di vaccini più efficaci, sia ad allargare lo spettro dei farmaci a nostra disposizione, appunto per poter affrontare in modo migliore anche il problema della multiresistenza.
Un'ultima domanda: in Italia, fra nord, centro e sud, i casi sono distribuiti equamente?
I casi sono distribuiti abbastanza equamente, sono soprattutto presenti nelle grandi città dove in questo momento è più facile che si possano indirizzare diciamo i grossi flussi migratori. Naturalmente le condizioni di vita sono più disagiate al sud e quindi lì è più facile che possano crearsi le situazioni per una insorgenza di nuovi casi. Però consideriamo che, poiché poi la tubercolosi è una malattia che richiede sempre una certa specializzazione, sia dei laboratori sia dei reparti accolgono i malati, la notifica dei casi, quindi l'identificazione dei casi e la comunicazione alle autorità preposte avviene frequentemente appunto nei grossi centri ospedalieri.
Dottor Valentini, grazie per essere stato con noi, la ringraziamo molto e le auguriamo buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Era il dottor Piero Valentini, ricercatore presso l'Istituto di Clinica Pediatrica dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma e coordinatore dell'indagine epidemiologica sulla tubercolosi in età pediatrica svolta dal Gruppo di Lavoro Nazionale del Bambino Immigrato. Effetti collaterali termina qui. La puntata odierna verrà replicata nel pomeriggio alle ore 16:32. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.